Buongiorno e ben ritrovati con un nuovo episodio di TGP Podcast. Potremmo dire finalmente, visto la pausa che ci siamo presi durante il periodo delle nazionali, ma torniamo alla grande e benvenuto Jacopo. Oggi mi sa che siamo solo io e te.
Eh sì, perché non so, io sono sicuramente un grande appassionato di tennis, ma credo che non bisogna essere appassionati di tennis per avere un attimo idea di quello che sta succedendo appunto nel mondo delle racchette con la rete in mezzo. Lancio l'hashtag, visto che oramai stamattina stiamo registrando in un tristissimo sabato mattina qui a Monza, visto che anche l'equipe marca sono uscite in prima pagina con l'hashtag Where is Peng Shuai? Mentre la Gazzetta probabilmente stava pensando a partorire un articolo del tipo che cosa mangia Ronaldo stamattina a colazione.
No, è andato via, è morto Ronaldo.
Nel senso come livello. E lanciamo l'hashtag Where is Andrea Rossetti? Non ci ha fatto sapere nulla, dovevamo trovarci, non si è presentato. Probabilmente si presenterà però a mangiare sushi.
I più dicono che abbia un appuntamento in banca. La verità è che ieri sera ci ha scritto che ha prenotato il sushi per le 12.45, per cui non vogliamo approfondire oltre. Tra l'altro Andrea che sarà a vedere Monza Alessandria Primavera, quindi chissà che abbia voglia di raccontarci magari la prossima volta.
Ragazzo super impegnato e
solo al sabato però. Comunque ragazzi, oggi parleremo di Champions League, partiremo un po' da quelli che sono anche i ranking di 538, che credo di cui Jacopo sia il principale fan e sostenitore.
Sono l'unico che probabilmente apre quelle pagine per dargli una sbirciatina ogni tanto.
Sono interessanti perché ovviamente danno una parte di prediction su quelle che saranno le possibilità di ogni squadra, ma più che altro offrono un rating un po' diverso rispetto ai soliti magari che guardiamo, rating offensivo e difensivo basato sulle statistiche di tutto l'anno, per cui non solo Champions League ma per esempio per le squadre italiane anche sulla Serie A. E poi danno, diciamo, un valore a ogni squadra con massimo 100, che può essere interessante per quanto magari non definitivo, ovviamente, visto che siamo comunque a novembre, però è interessante per vedere un po' come stanno andando le varie squadre. È molto poco incentrato sui punti fatti. Per esempio, io qui vedo che al settimo posto c'è il Lipsia, che ha fatto un punto in Champions League, però ha un rating piuttosto alto, a 84.1, per cui sarà interessante anche capire come e perché. Detto questo, partiamo ovviamente dalle italiane, dai gironi, italiane che potrebbero essere messe meglio, forse possiamo dire,
sì.
Un po' al contrario come stando il campionato, nel senso molto male il Milan, che per quanto vada detto ha avuto anche sfortuna e magari episodio arbitrario a sfavore, però comunque nel girone se il Liverpool ha un expected goal differential di 1.5 e le altre due più o meno sono intorno allo 0, il Milan è a meno 1.24, per cui diciamo che si è dimostrato inferiore alle altre, cosa che non ha mai fatto in Serie A.
Sì, e deve comunque ancora concludere il doppio scontro con Liverpool, che è tendenzialmente una partita da cui, non dico che uscirà sicuramente con le ossa rotte, però dal punto di vista statistico, quindi per la statistica che hai tirato fuori sull'XG per 90 minuti, sul differenziale, tendenzialmente non va a migliorarla. No, vabbè, chiaramente come hai detto incidono sul Milan, sul girone del Milan, gli errori arbitrali, direi principalmente nella partita con l'Atletico, quel rigore al 90esimo nel recupero rimane tuttora probabilmente
sì,
inventato, e chiaramente incide sia sulle speranze di qualificazione, perché comunque significherebbe avere entrambe le squadre, Atletico e Milan, a due punti nel girone, e quindi un girone, una qualificazione decisamente più aperta, perché comunque pensando anche ad un Atletico che batte il Porto e va a 5 punti, poi c'è lo scontro diretto di mezzo, posto che in realtà c'è prima lo scontro diretto di mezzo, quindi sarebbe una situazione decisamente più aperta per il Milan, che in realtà nelle condizioni in cui arriva alle ultime due partite è difficile pensare possa fare più di 3-4 punti, quindi comunque col Porto uscirebbe,
sì,
a livello di scontri diretti.
Sì, è assurdo che possa ancora giocarsela, però sì, onestamente la vedo in difficoltà, anche perché senza voler essere troppo negativo, ovviamente il Milan sta facendo un campionato stellare finora, per cui penso che sia una cosa prettamente legata alla prima esperienza europea dopo 10 anni, che ci può stare assolutamente, però bisogna anche, secondo me, un po' capire quali sono i problemi. Cioè, sono problemi di testa? A me, onestamente, un po' a fasi alterne mi è sembrato un problema di testa, per esempio con Liverpool in alcuni tratti no, con l'Atletico decisamente no, col Porto magari un po' di più, però mi sembra che sia andata sotto anche a livello tecnico e di intensità. Per dire due dati proprio al volo, il Milan è quart'ultimo per XG realizzati, è ultimo addirittura per shot creation actions, per cui è una squadra che crea veramente poco, e 7 di queste 33 le ha create Theo Hernandez, che per quanto non sia in un periodo splendido, diciamo, di forma, comunque mi sembra il giocatore del Milan forse più forte a livello internazionale.
Sì, è sicuramente inutile stare qui a ripeterlo, per le caratteristiche che ha fondamentale per il futuro e le sorti del Milan, sia in campionato che in Champions League. Forse in Champions League
Di più,
ancora di più,
sì.
visti gli spazi che si possono creare e come li attacca lui, atleticamente, fisicamente, tecnicamente. Mi viene da dire che, tra l'altro, se non sbaglio, è anche il primo, forse nella categoria delle squadre italiane, l'altro che poi si è visto, ha sfiorato un gol incredibile contro l'Atletico di rovesciata.
Sì.
Leao è, se non sbaglio, quinto per dribbling tentati in Champions League. È comunque il primo, appunto, delle squadre italiane. Il primo italiano invece è Chiesa. E è forse anche lui l'altro giocatore che in questo Milan è sembrato poter dare qualcosa in più in campo europeo. Gli altri, sì, credo che abbiano subito più che altro la
L'impatto, sì.
differenza, sì, e anche la differenza un po' d'atteggiamento e comunque di livello tecnico delle squadre che ci sono in Champions, posto che si sono trovati in un girone forte, perché il livello è forte, il livello del girone del Milan medio è più alto rispetto a diversi altri gironi di Champions. Però se comunque, cioè, il livello è più alto, il Porto, che doveva essere la squadra più scarsa, è seconda nel girone. Ma hanno potuto notare tutti come non sia una squadra scarsa, perché ha dentro giocatori di qualità, penso a Oliveira, penso a Corona, lo stesso Taremi è un attaccante scomodo da trovarsi contro, anche per due giocatori fisici
Beh, Diaz
come
sembra un giocatore interessante
Diaz. Ecco,
comunque.
infatti, mi sono dimenticato Diaz, che è un giocatore per cui si parla di cifre comunque superiori ai 40-50 milioni per possibili trasferimenti. Quindi, ecco, probabilmente rispetto alla Serie A questo salto, beh, è stato subito un po' più particolare dai giocatori del Milan.
Sì, peggio poteva andare giusto nel gruppo A, quello di City, PSG, Bruges e Lipsia, che forse finire al posto del Bruges non era il massimo della vita. Bruges comunque i suoi 4 punti li ha fatti, perché ha battuto Lipsia, che è molto in difficoltà, per quanto stia andando molto bene
Sì,
in
Bruges,
Bundesliga.
io sinceramente non le ho viste le partite del Bruges, credo di aver visto solo qualche highlight, però mi sembra di capire che comunque abbia messo in difficoltà comunque tutte le
Sì,
squadre,
ma gioca ancora
meno
Wesley davanti.
eh?
Gioca ancora Wesley, quel gigante
Sì, no, forse sì, ma
che ha giocato Lazio l'anno scorso, Bruges, se non sbaglio.
sì, ed era arrivato forse terzo nel
Sì, no, ma è una
girone.
squadra molto, molto scomoda.
No,
Ha messo super in difficoltà la
e se
Lazio
non
l'ultimo in casa.
sbaglio ha pareggiato 2-2 col PSG.
Sì, sì,
non
sì.
ha strappato punti al City, per quanto credo sia all'andata che al ritorno non sia riuscito a segnare. Però appunto ti dà l'idea di quello che fanno le squadre in Champions League, di quello che cercano di fare le squadre, che provano a fare le squadre in Champions League, cioè molta, molta aggressività, e soprattutto comunque il tasso tecnico è più alto, e anche le squadrette, quelle che pensi siano squadrette,
Non lo sono,
non
sì,
lo
ma
sono.
onestamente sono d'accordo con te, cioè penso che il problema di Milan sia stato questo, più un problema di singoli, e onestamente i giocatori non erano abituati a dover togliere magari un tempo di gioco perché ti vengono a prendere in maniera più aggressiva e sono andati in difficoltà tecnica, secondo me, giocatori, che sì, a tratti sia tratti no, nel senso che insomma ha sofferto quello a livello tecnico, però mi sembra che a livello fisico sia un giocatore top anche per la Champions League, cioè funziona come quando è in campo il Milan è un'altra
Sì,
squadra.
probabilmente è comunque meno devastante di
Che
come è stato
certo,
l'anno scorso.
sicuramente. Anche i problemi questo ovviamente legati al contratto, però il Milan in generale credo che con Brahim Diaz, giocatore così, ha sofferto a livello di primo controllo. Salemakers, come un giocatore totalmente diverso in Champions League rispetto che in campionato. Detto questo, contrario del Milan, e qui saltiamo un po' di gironi perché andiamo direttamente all'H, è la Juve. Molto male in campionato finora con Allegri, diciamo, se non molto meglio, sicuramente meglio in Champions League, perché comunque è a punteggio pieno, 4 vittorie, 12 punti, ha vinto quella partita importante col Chelsea in casa in cui si è un po' ritrovata a livello difensivo, diciamo, con l'animo difensivo, e poi comunque ha vinto entrambe le partite nello scontro al ritorno con lo Zenit, e una vittoria ovviamente col Malmo in Svezia, importante, perché poi col Malmo in casa tendenzialmente andrei a vincere. E secondo me questo per la Juve è un'ottima spinta, nel senso che la Juve è una squadra molto italiana quest'anno, però tutto sommato in Champions potrebbe essere l'anno in cui con meno pressioni può addirittura fare meglio del solito, e ha un giocatore, come tu hai determinato prima, come Federico Chiesa, che secondo me è perfetto per giocare in Europa.
Sì, decisamente. E soprattutto credo che abbia avuto anche il vantaggio di essersi trovata forse contro la big meno esplosiva da questo punto di vista, perché
cioè con meno talento forse.
Sì, è la big forse un po' più, come dire,
tattica
e pensatrice, che appunto si potesse trovare contro, perché il Manchester City non gioca come più velocemente, più rapidamente,
cioè, più
rispetto
qualità
al Chelsea, al di là della qualità maggiore. Lo stesso PSG comunque, sì, non gioca come il Liverpool. Ecco, il Liverpool è una squadra diversa dal Chelsea.
Sì, beh, ma il Chelsea basta avere la coppia in mezzo al campo, giocano Jorginho, esatto, Kanté oppure Kovacic. È diverso che trovarsi contro
De Bruyne. Gioca dei ritmi più bassi,
sì,
secondo
sì,
me. E tant'è che, tra l'altro, ho visto, se non sbaglio, i primi due giocatori super passaggi tentati che completati di tutta la Champions League sono Rudiger e Christensen. Quindi, e Jorginho era forse il quarto, il quinto,
sì, sì.
Quindi ti fa capire quello che comunque il Chelsea tende a portare in campo. Se penso alla partita d'andata, alla partita d'esordio della Juventus contro il Chelsea, capisco perché la Juventus ha vinto contro il Chelsea ed è poi comunque riuscita a vincere anche contro Malmo e Zenit, squadra comunque di livello decisamente inferiore, per quanto la rosa della Juventus non sia propriamente funzionale e sia leggersi sia comunque deprezzata, svalutata rispetto alle ultime due o tre stagioni, però sono comunque due squadre contro cui la Juventus riesce a primeggiare senza eccessive difficoltà,
cioè, senza patemi anche secondo me,
esatto, quindi il girone è andato bene ad Allegri da questo punto di vista, perché contro il Chelsea è riuscito a fare la partita che piace fare a lui, le partite a scacchi di Allegri in Champions, quelle in cui si inventava Emre Can terzo di difesa, lo abbassava come terzo di difesa.
Sì, beh, su Lukaku hanno fatto un capolavoro, onestamente non ho mai visto Paolo.
E poi giocando come ha deciso di giocare contro Chelsea, un giocatore come Chiellini riesce a farti una partita perfetta. Lukaku lo soffre da questo punto di vista, un difensore così molto fisico e molto forte come Chiellini, perché al di là della fisicità comunque serve anche un buon livello di base overall per un difensore per difendere Lukaku, e gli spazi stretti che era riuscito a appunto a creare nella partita d'andata non hanno favorito neanche quei giocatori come Havertz, Ziyech, che se non sbaglio ha giocato titolare all'andata con la Juventus, e quindi di fatto creando quella situazione che ha fatto controllare la partita la Juventus, perché alla fine il Chelsea aveva creato poco.
Sì, ha creato per assurdo più la Juve che il Chelsea, non so, abbiamo fatto tipo due tiri in porta,
sì.
Cattivi con importanza, però uno quello del gol,
e
del
poi
gol di Chiesa,
esatto, lasciare tutto lo spazio in contropiede a gente come Chiesa, che diventa poi devastante. Il suo pane è quello in cui comunque riesce ad eccellere rispetto agli altri, e alla fine riesce comunque a dare quel plus alla Juventus che l'ha permesso di fare 12 punti su 12.
Sì, anche perché sono situazioni in cui anche giocatori come, se non sbaglio, giocò Bernardeschi, che fece l'assist a Chiesa, e Morata, fanno vedere meno magari le lacune che hanno a difesa chiusa, e fanno vedere che su campo aperto sono giocatori importanti. Onestamente io di Bernardeschi e Morata vedo molto le progressioni palla al piede quando hanno campo ad attaccare, per cui può essere un'ottima soluzione per la Juve. In più, se Dybala è questo, ha dominato la partita in casa con lo Zenit in maniera impressionante, ha fatto una cosa come 7 tiri, quindi proprio una quantità di gioco impressionante. Allora la Juve diventa una squadra, diciamo, quantomeno scomoda da affrontare, come forse non era da qualche anno, che era una squadra che tra le big tu volevi affrontare perché aveva meno certezze, magari meno gioco, eccetera. Adesso, secondo me, la Juve è una squadra un po' scomoda da affrontare da outsider, così ti si chiude bassa, poi a momenti in cui magari ti viene addirittura a prendere e poi può attaccare in contropiede, pericolosa, insomma.
La Juventus, cioè, diciamocelo,
È
ha dei
molto
problemi,
Juve.
ha dei problemi quando deve fare la partita, quando
Sì.
deve essere lei a prendere l'iniziativa. Quindi, da questo punto di vista, Allegri è comunque l'allenatore perfetto per fare l'Allegri, cioè per riuscire a vincere mettendo in difficoltà gli altri e aspettandoli e poi uscendo e giocando sulle debolezze degli altri, sui possibili punti
Sì, Allegri as
deboli.
himself in Champions
Esatto,
League.
cioè,
Precisamente
decisamente.
lui. Detto questo, io onestamente qua mi espongo, penso che la Juve perderà a Stamford Bridge e arriverà seconda nel girone, se devo proprio espormi da questo punto di vista. Però onestamente per come stanno i gironi credo che cambia abbastanza poco, primo, seconda, cioè alla fine forse tolto il Bayern che arriverà primo, sarebbe sempre meglio evitare, credo che sia l'unica squadra che ha un XG differential con il City oltre a due. Però per il resto, se arrivi secondo, comunque tieni il Paris Saint-Germain, molto probabilmente, per esempio, che male non è. Però comunque diciamo che la Juve il girone lo passerà, anzi l'ha già passato, credo, abbastanza
Sì, è già
tranquillamente.
passato.
Detto questo, io passerei alle due nerazzurre, che sono in situazioni un po' simili, forse meglio l'Inter, che deve battere lo Shakhtar per passare, e l'Atalanta deve battere lo Young Boys per passare probabilmente e poi non perdere con Villarreal, per cui messa un po' meglio l'Inter anche per comunque come è situato il girone, Inter che acquisitamente manca il punto della prima partita con il Madrid e la situazione sarebbe molto più tranquilla, è un Inter che per il resto è pari al Real in ogni statistica, per cui XG differential, tipo di creazione, anche mole difensiva siamo molto lì, per cui sta facendo secondo me un buon girone. A livello di gioco è chiaro che l'Inter ha aumentato ancora quell'ostacolo mentale in alcune partite di Champions League. Onestamente non so come vederlo diversamente perché più che tecnico sia proprio mentale. L'unica cosa che io posso dire a livello tecnico che ho sempre notato è che Inzaghi deve un po' decidere come usare gli esterni in fase di pressione. L'ha fatto in maniera particolare nel derby in cui Perisic andava a prendere il terzino e Darmian stava basso su Leao. Deve essere bravo, secondo me, a scegliere a che altezza mandare gli esterni a pressare, perché da lì dipendono molte cose dell'Inter. Ricordiamo l'anno scorso a Valdebebas fece una grande partita con i terzini molto alti, mentre con lo Shakhtar, secondo me, andando alta nel primo tempo con gli esterni, non ha visto palla, per esempio.
Sì, che è stata forse la partita peggiore dell'Inter in stagione, dal mio punto di vista, quella d'andata con lo Shakhtar,
Sì, a
perché
parte gli ultimi 20 minuti con la Lazio, non
sì,
l'Inter.
esatto. Probabilmente la partita in cui l'Inter è stata meno, non è mai riuscita ad essere padrone in campo. Sembrava essere partita un minimo decentemente, dopo comunque i primi scambi di occasioni con lo Shakhtar, attraversa Barella, da lì letteralmente spenta, c'è cioè solo qualche occasione, situazioni estemporanee, poi chiaramente c'è anche il gol divorato da Dzeko su calcio d'angolo, però era stata proprio una partita giocata, secondo me, a ritmi bassi. In cui lo Shakhtar avrebbe meritato magari anche di vincerla. Solo con l'entrata di Correa negli ultimi 10-15 minuti l'Inter era riuscita a tornare ad essere pericolosa. Detto ciò, è in una situazione in cui comunque sì, deve letteralmente fare 2 punti per passare il girone, che siano
Sì.
un pareggio o una vittoria e basta. Purtroppo c'è appunto questa situazione per cui lo Sheriff fa 6 punti anche in caso di pareggio con lo Shakhtar, che significherebbe essere irraggiungibili per lo Shakhtar, non ti permette di andare a Madrid
Sereno.
sereno, perché comunque dovresti pareggiare con Real per essere certo del passaggio di turno, perché in caso di vittoria lo Sheriff andrebbe a 9 punti e tu a 8 rimarresti ancora per il terzo
Col
anno di fila
cerino in
con il cerino in
mano.
mano, però è così. Credo che appunto sia stato l'unico ostacolo mentale per i giocatori, cioè questo un po' timore di ritrovarsi per la quarta volta di fila a
Sì.
uscire al girone, sarebbe comunque abbastanza pesante, e credo che sia anche quello che ha un po' bloccato un giocatore come Lautaro, che è secondo per tentativi totali, questo è il total attempts che dichiara la Champions League, ha fatto 0 gol. Lautaro, per quanto sia comunque un giocatore che ogni tanto sbaglia, è uno che ha bisogno di un grosso, di comunque un buon volume di azioni e di tiri per entrare nel vivo del gioco e poi essere anche, risultare anche decisivo, ha fatto 0 gol, cioè capisci che diventa comunque abbastanza pesante. Penso che col Real avrebbe potuto essere più incisivo, inizio partita quando l'Inter nel primo tempo dominava, ha avuto un paio di situazioni in area in cui
piglia anche solo pane traverse in Champions League,
questo vero, è vero, tra l'altro anche lì l'Inter è comunque, se non sbaglio, secondo, terzo, quarta per pali, è vero che tre li ha presi contro, lo Sheriff, però anche lì uno con lo Shakhtar, se avesse segnato Barella nei primi 15-20 minuti, magari sarebbe
vinci
stata
4-0,
una,
come
magari sarebbe, esatto, sarebbe stata un'altra partita. E quindi c'è questa situazione qua. Detto ciò, l'Inter è una squadra che ha creato tanto, è seconda overall come squadra per appunto occasioni create, settima per tiri in porta, quindi comunque alla fine tira bene lo specchio della porta, e sempre in top 10 c'è anche Dzeko, quindi deve, secondo me, migliorare proprio a livello realizzativo. Servirebbe un giocatore probabilmente in grado, come Leao, in grado di spaccare partite, perché è terzultima o penultima, terzultima, quartultima, una roba del genere per dribbling effettuati l'Inter.
Sì, questo è un problema dell'Inter, abbiamo avuto modo di parlare anche con Marco Lai nel pezzo sul derby. L'Inter non dribbla, un po' per caratteristiche dei giocatori, un po' per scelte di Simone Inzaghi, che ha un gioco fatto di passaggi e tagli generalmente.
Sì, ma credo anche dovuto ai 2 anni di Conte, perché Conte addirittura estremizzava, secondo me, questo.
Sì, Conte sicuramente in questo non ha favorito. Il giocatore che un po' si sta riprendendo da questo punto di vista è Nicolò Barella, che qualcosa in più sta rischiando a livello di progressioni con la palla, di rischi e quant'altro, però sì, l'Inter fa tanto movimento e tanto inserimenti, tagli interni ed esterni, e supporto come dicevi prima. Lautaro Martinez e Nicolò Barella sono entrambi in top 25, Barella addirittura undicesimo per shot creation actions, quindi diciamo occasioni create alla brutta, con più di 4 per 90 minuti, che sono veramente tante, ma di queste si trasformano in goal creation action 0, cioè vuol dire che non hanno mai inciso né uno né l'altro un gol segnato dall'Inter, che non è il massimo della vita. In questo senso stanno un po' fungendo da materasso per l'Inter Brozovic, che sta facendo una grande Champions League, col gol, con gli assist, e Edin Dzeko, che ovviamente ha fatto anche solo il gol primo che ha fatto con lo Sheriff, che è un gol molto difficile, molto bello, ma ti cambia proprio rischia di averti cambiato la stagione in Champions, perché ti dà un po' di sicurezza, tranquillità, con lo Sheriff comunque fai 6 punti,
poi sblocca una partita che devi vincere, che sei costretto vincere, a vincere, sì. E che comunque anche lì in quella prima mezz'ora l'Inter faticava un po' a trovare, appunto la costanza nella creazione di azioni, e spesso arrivava negli ultimi 15-20 metri o buttava dentro cross a caso. A tal proposito, per esempio, Di Marco è quello che, uno di quelli che crossa di più, forse quello che ha crossato di più in Champions.
Sì, crossa solo lui mi andrebbe anche bene, però mi crossano anche gli altri.
Sì, però anche lì crossa solo lui, poi se non sbaglio cross completati è il 25% di quelli che ha fatto. Sì. Quindi, ma per il discorso che facevamo prima, comunque in Champions, al di là della maggiore qualità di tutti i giocatori, quindi comunque anche dei difensori, poi rientra anche un fattore più psicologico di aggressività, cioè le squadre in Champions sono in Champions League e quindi tendono a cercare proprio a livello emotivo di dare qualcosa in più, e ti ritrovi lo Sheriff che vince 2 partite a inizio girone e ti stravolge qualsiasi tipo di piano o calcolo che potevi fare, che potevi aver pensato.
Sì, queste cose succedono solo all'Inter comunque.
Vero che l'Inter da questo punto di vista è stata abbastanza sfortunata negli ultimi 2 anni, però non mi sorprende vedere, me lo sono segnato, Fernando Costanza che è primo per tackle vinti e clearances attempted della Champions, cioè alla fine ti ritrovi quelle squadre così che a loro modo riescono comunque a metterti in difficoltà, perché
come la Salernitana, esatto. Chiudono dietro. Come diceva Emanuele Arturo ieri, la Salernitana è un esperimento in Serie A, una squadra senza alcun disegno tattico né valore tecnico. Vediamo cosa riuscirà a fare
in Serie A. La Lega Pro in Serie A, vediamo cosa
succede. Sì, giocano esattamente come io la domenica. Fantastico. Detto questo, tra l'altro, visto che siamo nel girone giusto, io lo inserisco, se per l'Inter nessuno crea occasione da dribbling, io ho qua davanti un dato e non posso non leggerlo, nel Real Madrid ci sono Vinicius e Benzema che sono secondo e terzo per occasioni create in totale.
Vinicius primo per dribbling.
Vinicius con 6 è primo per dribbling, ma secondo c'è Karim Benzema con 5 insieme a Duvan Zapata. E qui gancio incredibile, andiamo ad attaccarci all'Atalanta, seconda nerazzurra. Ovviamente
andiamo ad agganciarci a Duvan Zapata, perché è quello che sta trascinando l'Atalanta.
Il tuo fanta, no?
Il mio fanta in parte, servirebbe anche qualcun altro oltre a lui.
L'Atalanta che situazione del girone: United a 7 punti, Villarreal a 7 punti, Atalanta a 5, Young Boys a 3. Onestamente Young Boys che sembra una squadra interessante, comunque ricordiamo campo sintetico se non sbaglio, per cui molto scomodo per andare a giocarci sopra. E ha perso lo United, per esempio, è rimasta in 10.
Atalanta
deve andare in Svizzera, tra l'altro con anche il freddo, se sentivo ghiacciato, non ve lo auguro per nulla. La schiena è molto male. Detto questo, Atalanta, che situazione ha nel girone? Probabilmente deve vincere per forza con lo Young Boys, dicevamo, e poi andare a fare un pari con Villarreal.
Sostanzialmente... sì, le sorti dell'Atalanta passano principalmente dalla prossima sfida.
Sì, perché c'è anche United e Villarreal.
Esatto, perché se non vince con lo Young Boys è quasi fuori. Comunque poi dovrebbe fare il risultato verosimilmente col Villarreal, anzi senza verosimilmente dovrebbe vincere col Villarreal. Resta una situazione in cui ha delle chance tangibili di qualificazione, non è un'impresa, e non ci devono essere neanche eccessivi suicidi da parte delle avversarie come magari c'era stato il primo anno di Champions con Shakhtar e Dinamo Zagabria, che si era ritrovata a un punto a 2 giornate alla fine ed era riuscito a passare con 7. Quindi sì, da questo punto di vista l'Atalanta ha le sue chance, molte passeranno dalla prossima giornata, molte passeranno appunto anche da Zapata, che sembra essere in un gran momento di forma ed è insomma letteralmente il trascinatore in questo momento dell'Atalanta, perché stanno mancando un po' anche tra infortuni e Ilicic che fatica a entrare in ritmo, e Muriel allo stesso modo. L'unico sembra proprio appunto l'attaccante colombiano, la prima punta colombiana, che riesce a caricarsi il peso dell'attacco, forse come, secondo me, come mai è riuscito a fare da quando è all'Atalanta, perché alla fine è sempre stata una macchina da gol la squadra di Gasperini da quando c'è Duvan Zapata. Molto più corale in questo momento. Mancano anche la porta degli esterni. Gosens è infortunato da tanto tempo,
sì.
Zapata è letteralmente quello che sembra poter trascinare la squadra e portarla proprio dalle zone più basse alle zone più alte, proprio in mezzo al campo, letteralmente in campo. E quindi da questo punto di vista sarà anche decisivo il suo rendimento. Torneranno dei giocatori come Pessina, perché Pessina è anche lui infortunato.
Sì, che in Europa è comunque un giocatore che, esatto, fa abbastanza la differenza per l'Atalanta.
Un giocatore intelligente che sa muoversi bene negli spazi e comunque riesce a creare parecchie difficoltà alle squadre avversarie. Non è un giocatore che, secondo me, ti trovi facilmente a giocare con.
No, si butta molto dentro, è un giocatore scomodo.
Esatto. E poi vabbè. Ultima cosa che mi sento di dire sull'Atalanta: se probabilmente non avesse perso a Old Trafford, o pareggiato,
sì, non fortunatissime le italiane, sì.
Col gol, col mezzo, col, non so, senza mezzo, col miracolo di Ronaldo.
Beh, era Ronaldo Messi questo.
Sì, Ronaldo tra l'altro segna praticamente solo in Champions,
sembra gli ha fatto tre punti da solo,
sembra che gli freghi solo della, no beh anche col Villarreal all'andata
sembra che gli freghi, ah vero anche, sembra esatto.
ha letteralmente fatto sette punti lui,
sì, ma da solo, e anche lo Young Boys ha fatto lui il gol, sì. Credo il primo su respinta, sì. Qui, onestamente ah sì sì no con lo Young Boys di sicuro. Sul cross di Bruno Fernandes d'esterno, per cui quello sì. Non ha fatto punti, però poteva fargli pure quello. Onestamente, non è che sembri che giochi solo la Champions League, probabilmente gioca solo quella. Gli interessa solo fare più uno sul tabellino dei migliori marcatori della storia della Champions. Però te lo accogli un po' così com'è. E intanto lui te li fa fare. E nel girone sei prima, 7 punti in questo momento. Atalanta sfortunata, però onestamente mi sembra un'Atalanta che sta creando anche abbastanza poco rispetto al suo solito. Duvan Zapata è vero, deve fare molto più, mi sembra che deve fare anche molti più metri. Il gol con la Lazio è un esempio, ha dovuto litigare con Marusic e poi pescare Acerbi in uscita con un gol incredibile di destra dove Reina non può fare nulla. Con l'Unione l'abbiamo visto tirare anche da 25 metri perché sì. La squadra non lo accompagnava. A livello statistico, le occasioni che ha l'Atalanta, oltre a qualcosa di Ilicic, poi bisogna scendere a Tony Kopp-Miners, che è vero, ne crea quasi 3 per 90 minuti, però è il 151esimo in Champions League. Cioè, siamo un po' bassi, forse. E detto questo, secondo me Kopp-Miners è il giocatore più importante da Atalanta in questo momento, dopo Duvan Zapata, per come lega il gioco, per come cerca i giocatori in profondità, un sinistro veramente fatato. E in questo, secondo me, gli inserimenti di Pessina potrebbero essere interessanti.
Poi aggiunge tanta fisicità in mezzo al campo. Sì. È un giocatore comunque fisico, tosto. È un giocatore, secondo me, anche di gamba, che riesce a... come dire, gestire bene gli spazi che si accorciano e si allungano.
È lento, ma è molto continuo e tosto fisicamente.
Esatto, sì. E sì, hai detto bene. Secondo me potrebbe essere un buon mix avere un giocatore come lui in mezzo al campo, un giocatore come Pessina che anche è bravo a scambiare bene, sì. con i giocatori a centrocampo, inserirsi, a buttarsi dentro. Quindi potrebbe essere una combinazione interessante da questo punto di vista per Gasperini. Detto ciò, secondo me sarà in ogni caso un giocatore che deciderà, da cui passeranno le sorti dell'Atalanta, perché a centrocampo lo vedo come un upgrade possibile sia rispetto a Freuler che rispetto a De Ron. Insomma, è un giocatore di qualità superiore e comunque già da adesso lo stiamo vedendo, nonostante sia appena arrivato. Vediamo giocatori che arrivano all'Atalanta e fanno fatica a inserirsi o che non si inseriscono, come Miranchuk. Con Miners è invece comunque entrato subito nelle gerarchie, nelle rotazioni, e adesso sembra già quasi essere insostituibile.
Sì, con la testa mi sembra molto, molto dentro alla squadra, ecco. Se vogliamo dirlo così. Detto questo, Atalanta, dicevo, difensivamente mi sembra che sia un po' cortina quest'anno. L'abbiamo visto a Old Trafford, appena uscito di Miral ha fatto molta fatica, sta un po' soffrendo dietro perché giocando su duelli individuali chiaramente appena ti esce
dovrebbe tornare a Toloi,
sì, che potrebbe fare la differenza anche per la leadership che ha. Detto questo, io ripeto, a livello offensivo secondo me Atalanta quest'anno sta peccando. Non c'è Gosens, è verissimo, rientrerà, però giustamente ci va Jacopo, Muri e Ilicic però la fanno fatica. Zapata comunque è 37esimo per expected goal, per capirci è dietro a Milan Skriniar. Cioè l'Inter ha davanti 4 perché ha davanti Skriniar, Lautaro, Barella e ovviamente Edin Dzeko e probabilmente anche Brozovic, e comunque anche la Juve davanti c'ha i suoi Chiesa, i suoi Morata, i suoi Dybala, per cui un'Atalanta un po' mai vista, forse un po' più difensiva, un po' più bassa anche per la situazione in cui si trova, magari a livello fisico in condizione non è ancora al top. Però gli expected goal diciamo che mi danno il là per entrare più nel discorso Champions generale, parlare un po' di quelle che sono anche le favorite, qualche statistica più interessante. E secondo me, detto di Robert Lewandowski, che ovviamente è primo per XG, al secondo posto, e ovviamente anche per gol fatti, siamo a 8, al secondo posto in entrambe le classifiche c'è Sébastien Haller, 7 gol fatti, 5.6 expected goal, e dandone 2 di distacco a chiunque altro oltre al polacco. E Haller che all'Ajax sembra il giocatore perfetto per sublimare un gioco di ragazzini. Anthony ha già fatto 5 assist, molto interessante. E ovviamente l'altro giocatore che è primo per shot creation actions, che è Dusan Tadic, che continua a dominare da questo punto di vista.
Sì, continua secondo me anche ad evolversi.
Sì,
ad
sì,
evolvere,
sì, è vero,
dal
è
punto
vero.
Di vista tecnico e tattico in campo. Cioè, io me lo ricordo quando era al Southampton, sembrava letteralmente una classica
fumoso
esterno d'attacco, che comunque, sì, molto rapido, ottima tecnica di base, un giocatore difficile da reggere, soprattutto nell'uno contro uno, però ecco, sembrava quello, un giocatore che piglia palla negli ultimi 20-30 metri di campo, prova a puntarti o andare sul fondo e metterla dentro, magari cercare una conclusione o qualche combinazione interna, e fin lì, cioè lì ci fermavamo, però oltre al fatto, come hai detto tu, pareva anche un giocatore piuttosto fumoso. Invece adesso è diventato leader di una squadra che non è una corazzata, perché non è una corazzata, però di una squadra che riesce sempre a fare di necessità virtù, crea tanto soprattutto anche a livello di materiale umano e tecnico nel settore giovanile, mi viene da dire, perché riesce comunque sempre a tirare fuori giocatori nuovi. Penso, adesso non vorrei dire una cavolata, magari non arriva dal settore giovanile, ma il difensore Timber è un'altra nuova realtà dell'Ajax, classe, adesso non ricordo, potrebbe essere 2000-2001, magari anche...
Braccetto fortissimo dell'Ajax.
Però esatto, cioè ti fa capire come questa continuità e questa ciclicità nel creare talenti sia il vero punto di forza, il vero core business, diciamo, dell'Ajax.
2001 Timber.
Ecco, esatto. E poi tutto ciò amministrati da un allenatore che evidentemente riesce a lavorare bene anche con i giovani, come Ten Hag, che porta la sua idea di calcio e si adatta bene alla rosa che ha, riesce appunto a mettere in difficoltà squadre con una base di partenza sia economica che comunque complessiva decisamente superiore. Ha letteralmente dominato il Dortmund, mi viene da dire, non mi ricordo la partita di appunto di in Germania, però in Olanda un 4-0 netto, la partita che non è quasi stata mai in discussione da quel che ho potuto vedere. Sì, Haaland ha preso una traversa che poteva riaprirla sul 2-1, però da quel momento lì poi è stata letteralmente una valanga olandese sulla squadra appunto tedesca. Haller è un giocatore che in questo contesto si è inserito evidentemente
troppo bene,
perfetta, fin troppo bene, esatto. È un giocatore che personalmente non mi ha mai fatto impazzire, me lo ricordo quando era all'Eintracht, che avevo giocato contro l'Inter, l'avevo trovato, non dico piuttosto scarso, però un giocatore che...
Sì, beh, quello forte doveva essere Jovic.
Esattamente.
Mi sa che non è andata così.
E invece riesce a tramutare in gol tutto quello che l'Ajax riesce appunto a creare, a portare negli ultimi 11 metri, visto che comunque alla fine rimane prettamente un attaccante d'area di rigore. Però, come dire, bisogna dargli credito che questo lo sta facendo veramente bene. 7 gol in Champions, ha fatto un poker, vorrei dire una cavolata, credo abbia fatto un poker.
Sì, sì, sì.
E non, sì, è, sì. Non è una cosa che succede tutti i giorni.
Beh, Simone Inzaghi fece un poker in Champions League, però.
Quindi ci stiamo aspettando una carriera. Vabbè, cioè, poi diventerà un ottimo allenatore come Simagone.
Haller è un giocatore tatticamente molto preparato, a me l'unico giocatore cui vagamente ricorda è Dzeko, probabilmente.
Sì, però c'è, cioè, la tecnica di base non è quella.
Non è la stessa,
ma anche secondo me la visione di gioco.
No, è così, secondo me più che la tecnica di controllo, la tecnica di passaggio è molto sotto, anche, non è un registro offensivo, però è un giocatore che classico disponde, che calcia molto bene e comunque ha dei movimenti anche in profondità non banali, secondo me. Per cui un giocatore comunque sta dimostrando che a livello più alto lui ci sa stare, come un altro giocatore che ci sa stare a quanto pare, che però è soltanto un 2002 e che è terzo in questa classifica di expected goal, gioca nel Red Bull Salisburgo, che non abbiamo nominato, ma è primo nel girone del Lille, per cui 7 punti loro, 5 il Lille a pari col Wolfsburg davanti al Siviglia, ed è Karim Adeyemi. E qui, ragazzi, apriamo un po' una parentesi: questo è un giocatore classe 2002 che sembra veramente un po' un'altra cosa. 3.7 expected goal, è vero i rigori, è vero tutto, però questo sembra un giocatore che può avere un impatto al piano superiore davvero, davvero importante. Un giocatore molto veloce, rapido, tecnico, attaccante moderno, che si deve un po' sgrezzare a livello di gestione magari del pallone, passaggi e fase offensiva da quel punto di vista, perché diciamo non è un creatore, un creatore di gioco straordinario, però al momento come seconda punta veloce 2002 non è che veda tantissimi forti come lui.
No, sinceramente no. Si fatica a trovare un giocatore che a quell'età abbia già questi numeri.
Anche perché ha aperto quanti gol ha fatto in Bundesliga quest'anno?
11 gol e un assist in 13 partite, 3 gol in 4 di Champions, quindi sì, le statistiche parlano chiaro. In realtà non l'ho visto molto, è un girone che sinceramente ho, si può dire, mal cagato, scusate.
Sì, ma si può dire che ha dentro i due attaccanti post 2000 più forti del mondo.
Aspetta, devo andare...
David sì, e Karim Adeyemi.
Assolutamente sì, tra l'altro non li ho visti ieri sera. Jonathan David ha fatto sicuramente doppietta nel primo tempo, non so come sia finita la partita, ma nel primo tempo ne aveva fatti due al Monaco. Vabbè, io su Jonathan è finita 2-2.
C'è un bias qua.
Sì, no, ma secondo me è un giocatore molto molto forte che per certi versi secondo me assomiglia a Lautaro, però più solo fisicamente, diciamo, è molto più rapido e molto più bravo anche ad attaccare la profondità e a
forte, vero.
E attaccare anche sì il campo aperto. In velocità, però decisamente due giocatori interessanti che quasi sicuramente finirà a Salisburgo. Facile pensare possa finire all'Ipsia, magari.
Sa, incredibile, non ci crede nessuno. Probabilmente a gennaio finisce all'Ipsia.
Sì, esatto, una roba del genere.
O simili. Se va avanti così, che l'Ipsia arriva ultimo in girone e il Salisburgo passa come primo, forse rimane a Salisburgo 6 mesi. Però diciamo che in realtà, per esempio, è uno dei gettoni caldi per il post-Haaland al Borussia Dortmund.
Sì, esatto. Posto che, vabbè, sì, sono due giocatori un po' diversi.
Totalmente diversi, però è più simile a Malen, probabilmente, Karim Adeyemi, sì, come giocatore, sì. Però la strada sembra un po' questa. Detto ciò, non vi lascio con l'acquolina in bocca, diciamo, completiamo la top 10 per expected goal. Karim Benzema, Mohamed Salah al quinto posto con 35 reti, abbiamo detto. Poi Riyad Mahrez, che è il giocatore che statisticamente si vede di più da questo punto di vista del City. Nelle occasioni create invece vediamo Grealish e Cancelo in top 5. Di Cancelo direi che possiamo soprassedere. Poi Edin Dzeko che abbiamo detto fondamentale in Champions League per l'Inter. È lì come XG a 2.5, non è vicinissimo agli altri ma c'è. Poi Kylian Mbappé, Paulinho dello Sporting. E purtroppo al decimo posto c'è Cristiano Ronaldo, perché altrimenti sarebbe la prima volta dopo quasi 15 anni che Ronaldo e Messi sono entrambi fuori da top 10, sono comunque decimo e tredicesimo e hanno probabilmente regalato i due singoli momenti più eccezionali a Champions di quest'anno. I tre gol di Ronaldo al 90esimo e il gol di Messi folle contro il City. Non so se siano pronti a passare il testimone, forse quest'anno meno dell'anno scorso addirittura, in cui sembravano forse un po' più in declino a favore di Mbappé e Haaland principalmente. Però sì, va comunque notato che a livello statistico magari sono un po' sotto di rendimento, anche se Ronaldo sembra che giochi solo la Champions League.
No, vabbè, ma allora passare il testimone ancora un parolone, perché comunque nonostante...
Sì, siamo a 8 gol in 2, sì, 5 esatto. 3.
Nonostante l'età avanzi e anche a livello fisico inizino a come dire... perdere qualcosina sia in continuità che proprio in capacità di realizzare, di incidere, rimangono comunque
due giocatori forti di sempre,
fenomenali che riescono ancora a spostare l'esito delle partite. Sì, probabilmente ci stiamo...
Beh, arriverà quel momento.
Arriverà per forza. Ci stiamo avviando in un modo o nell'altro verso una, un post Messi, un post Ronaldo. Chissà, vedremo se quale sarà il giocatore che effettivamente prenderà lo scettro di più forte al mondo. Ci sono, ce ne sono diversi.
Sì, ne abbiamo, cioè, abbiamo una serie, cioè, abbiamo parlato sono, di Salah in un podcast, esatto, ce ne sono tanti, ce ne sono tanti.
No, io in realtà volevo passare un po', come dire, lanciare una provocazione, in realtà fare una domanda, se ne hai, se per
facciamo
caso
rispondere
ne
Andrea o...
Sì. E, no, lanciando una provocazione, cioè che secondo me, per come le ha giocate, per come ho visto lo Sporting anche col Besiktas, chissà che il Dortmund non possa finire in Europa League, visto che sono entrambe a 6 punti, manca lo scontro diretto, quindi non so, magari uno Sporting che la spanga, secondo me non è totalmente impossibile, e appunto ti chiedo se ci può essere una qualche altra sorpresa particolare. Ha butto lì tipo il Siviglia che arriva quarto nel girone, cosa per cui godrei infinitamente.
Sì, sì, godrei anche, sono d'accordo. E ti dirò, forse, allora, secondo me la sorpresa più grossa che ci sarà è che l'Ipsia non va nemmeno in Europa League, secondo me ci va il Bruges, ne abbiamo già parlato un minimo prima. Sono d'accordo con te, lo Sporting arriva da 5 vittorie consecutive, è davanti per expected goal differential al Dortmund e potrebbe benissimo arrivare davanti, a meno che Haaland, che è stato fuori infortunato con la Norvegia, che non va al mondiale, torni in condizione, perché Haaland in questo momento non è andato in condizione, ha avuto già 2 piccoli infortuni quest'anno, appunto è dovuto stare fuori dalla pausa nazionale, che però potrebbe farlo rientrare forse un po' meglio adesso. Del giro dell'Inter non parlo di sorpresa perché non ne voglio sapere, e detto questo, sì, forse, ti dirò, se devo buttare lì una cosa detta tanto per dire, lo Young Boys passa il girone. Forse la sorpresa che più potrebbe succedere, perché
cioè batte Atalanta,
secondo me batte Atalanta in casa e poi secondo me all'ultima sera gioca con lo United già passato, e per cui potrebbe United, che non assicuro nulla sulla vittoria con qualunque squadra in questo momento, perché può andare sotto veramente con chiunque e potrebbe far riposare qualcuno all'ultima se dovesse vincere questa, perché vuol dire che lo United va a 10, la seconda è a 6, a quel punto è già passata lo United.
Seconda 7
Villarreal, ma comunque scontri diretti sarebbe fuori United, per cui sarebbe già passata, ecco, da questo punto di vista.
Sì,
mi aspetto
è un girone in cui può letteralmente succedere ancora di tutto, quello dell'Atalanta.
Sì, tra l'altro Young Boys, mi dicevi, visto che devo fingermi sorpreso, secondo livello di dribbling in Champions League c'è un giocatore dello Young Boys, se non mi ricordo male.
Sì, di cui non ricordo neanche
il nome. Ovviamente.
No, scherzo. Si chiama Gamaleu, è un centrocampista e quando l'ho visto lì ho pensato...
Perché?
Perché?
E poi ho detto,
perché è il campo sintetico, quindi...
È come quando vedi Anguissà, tipo terzo in Serie A, dici, ma...
No, però effettivamente... È una classifica ne riserva diversi, sorpresa, perché al di là di Vinicius che è primo, c'è comunque quarto Danjuma del Villarreal, che è un giocatore importante, è un giocatore interessante, e quindi ti dà anche l'idea di come alla fine ci siano delle personalità e degli individualismi che riescono a spiccare con le determinate condizioni in cui si gioca in Champions, quindi magari più sfide, cioè più duelli individuali,
sì, sì, tanti
che
uno
si
contro
creano
uno.
E poi alla fine sono anche quelli che sappiamo riescono a generare superiorità, magari riuscire a passare le prime linee di pressione, mettere in difficoltà gli avversari. Credo che alla fine siano caratteristiche fondamentali per poi provare a eccellere in Champions.
Sì, tra l'altro per tranquillizzarvi, in top 5 comunque ci sono Vinicius, Neymar e Mbappé, per cui la classifica...
Sì, ecco, poi ci sono Neymar e Mbappé, dici, vabbè,
okay,
sì,
tutto
è primo
bene
nel girone, no, il PSG è primo nel girone, in realtà no.
No, 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 non è...
Perché driblano, non segnano e poi rimangono...
No, segna solo Messi su rigore, a quanto pare. Tra l'altro Mbappé ha anche sbagliato un rigore. Tra l'altro, in questa classifica abbiamo nominato Anthony, Leao per dare dei nomi, c'è Memphis Depay, c'è Salah, ma c'è anche Kingsley Coman, che abbiamo parlato poco del Bayern, a parte Lewandowski. Coman, avendo giocato non tantissimo, comunque primo per occasioni create, 9.72 per 90 minuti, per cui essere nel Bayern sempre molto frizzanti. Gnabry è in top 3, hanno giocato poco finora, gira abbastanza, però sono quelli che fanno differenza, e direi che abbiamo detto probabilmente le tre squadre che sono ancora favorite quest'anno in Champions League, cioè City, Bayern, Paris Saint-Germain, e la quarta è il Liverpool di Salah. Non uscire da sì, queste quattro al momento.
Probabilmente il Liverpool, per come è tornato ad esprimere gioco,
se Van Dijk si destatuizza, sì.
Se Van Dijk torna a recupera un po' di mobilità, sì, probabilmente...
meno quella laterale, non dico...
No, ma credo che sì, sopra il PSG, secondo me, perché
sì, ci sta.
Allora, è vero che poi alla fine...
Sì, proprio nella partita Messi.
Secca, esatto, nella partita secca, nel doppio scontro, la squadra che ha Messi, non puoi mettersi.
Se poi anche Neymar e Mbappé faccio un po'
se
fatica.
Poi anche Neymar e Mbappé, capisci che diventa molto pericolosa la cosa.
Sì, in questo, secondo me, col City si è dimostrato tutto il Paris Saint-Germain, cioè basso a difendere, disorganizzata, con Marquinhos che deve fare i miracoli. Però poi quando attacca c'è Mbappé, cioè che Mbappé e Hakimi fanno i 100 metri in 10 secondi e mezzo. E in più hai Messi e Neymar che si passano la palla solo fra di loro, ma che sono impressionanti. Per cui se poi segna Gueye il gol decisivo nel primo tempo...
Sì, forse son proprio queste quattro.
Sì, secondo me non esce da queste quattro come favorite.
Dopo l'Inter, ovviamente.
Beh, ma l'Inter l'alzerà Istanbul, questo già lo sappiamo, con quadrupletta di Edin Dzeko, allievo di Simone Inzaghi.
Perché del campionato non
ma
ce
che cazzo
ne
ce ne frega. Detto questo, visto che siamo in fase di pronostici, in fase di chiusura, ti chiedo secco i pronostici anche per Europa League e Conference League. E ti dirò, secondo me è più difficile in Europa League che in Conference.
In Conference è facilissimo.
La finale
Bodo Glimt.
La finale Conte Mourinho è scritta, secondo me.
No. Sarebbe sicuramente divertente.
Secondo me la perdono entrambi, una finale europea così tra... Non so che sia peggio fra la Roma e Conte a giocare una finale europea, sinceramente.
No, vabbè... Cioè, oddio, me lo auguro, perché per lo spettacolo,
sarebbe
per la
bellissimo.
Competizione sarebbe il massimo, sarebbe l'esperimento Conference League uscito perfettamente.
Assolutamente non funzionato, visto che in finale ci vanno due squadre da Europa League.
Ah, beh, però vorrebbe dire che comunque alla fine...
Ah, che la vogliono giocare.
La vogliono
sì.
giocare.
Cioè, Mancini ha dimostrato che la vuole giocare.
È una coppa importante, cioè una coppa sì, sì. alla fine... perché oggettivamente Roma e Tottenham che cosa
no per carità, questo possono vincere. Detto questo, l'Europa League, vedi qualche italiana bene? So che tu sei molto alto sulla Lazio in Europa League.
No, secondo me è una squadra che in Europa League potrebbe far bene, ha dei giocatori che alla fine possono per qualità arrivare nelle ultime quattro, secondo me, della competizione. Ha un allenatore che l'ha già vinta, perché alla fine vediamo banalmente Emery conta, effettivamente deve essere una cosa che
non si sa come
in un modo o nell'altro conta, se un allenatore ci abbia fatto il callo alla competizione, si è abituato a vincerla, probabilmente sa dare quel qualcosa in più anche a livello di spirito e di spinta proprio emotiva. Detto ciò, io ho visto l'ho lanciata prima una provocazione: se scende la vince il Dortmund l'Europa League, ecco.
ci sta sicuramente, anche perché Haaland in Europa League potrebbe fare
io, esatto,
18
lancio
gol.
Lancio questa provocazione, il Dortmund vincerà l'Europa League.
Va bene, questa me la scrivo. Io dico che non la vince un'italiana, anche se potrebbe essere la competizione perfetta, secondo me, e lo è, per Osimhen, per devastarla e fare una campagna che lo spedisca fra i top d'Europa a livello di centravanti, proprio perfetta secondo me come competizione per lui. Ha fatto anche doppietta all'Eiser, questo è molto di esserci perfettamente. Il Napoli secondo me passerà il girone come primo alla fine, e per cui può fare una bella competizione. Secondo me uscirà in semifinale, visto che siamo proprio i pronostici secchi. E se devo dare due favorite, devo dare due favorite, dico il Lione, che sta dominando il girone con 12 punti, e la seconda la Real Sociedad, che sta facendo bene in Liga. Secondo me è una squadra molto completa che può essere da Europa League.
Beh, occhio anche a quella che scende nel girone del Milan.
E occhio a quella che scende nel girone del Milan, che però secondo me, se sarà al Porto, non la vedo favorita in assoluto, come vedrei il Dortmund invece, che sicuramente può essere più favorita da questo punto di vista. Se scende l'Inter poi chiaramente perderà la finale, ma mi auguro di no.
Vabbè, se scende l'Inter, occhio, perché signori, passa lo Sheriff, quindi...
Sì, detto questo, abbiamo tracciato una cosa, nel senso che il girone dell'Atalanta potrebbe scendere la vincitrice o la detentrice del trofeo, perché Villarreal ha vinto l'anno scorso la finale contro peraltro lo United che è nel suo girone.
Esatto, ma che cosa? Sicuramente finirà che scende il Villarreal.
E quindi Emery alza la sesta. Allora, tutto nella norma, direi che questo è un buon modo per chiudere la puntata di oggi, per cui, visto che usciremo di lunedì, buona settimana a tutti, ci sentiamo presto giovedì prossimo. Ciao ragazzi, grazie per averci seguiti, alla prossima.
Ciao, ciao a tutti.
Se vedete Andrea, scriveteci ragazzi.